Ragazzi, si è concluso il campionato con la vittoria del Milan, il pandemonio per le strade di tutta Italia. Reggio Emilia, la squadra di Pioli, vince 3-0 con la doppietta di Giroud, con il gol di Kessié, con i tre assist di Leao, e pone il punto finale sulla stagione 2021-2022 di Serie A con uno scudetto storico dopo 11 anni, con il 19esimo della sua storia, pareggiando i conti con l'Inter. Entrambe le milanesi l'anno prossimo andranno alla caccia della seconda stella, e è stato chiaramente il campionato delle milanesi, è stato chiaramente il campionato del Napoli e delle speranze infrante soprattutto nelle ultime gare. Non è stato il campionato della Juve, è stato anche il campionato di un Atalanta che per la prima volta dalla stagione 2015-2016 non parteciperà alle coppe europee. È stato il campionato della Fiorentina, che invece tornerà in Europa anche lei dopo anni, dopo il ciclo Montella se non sbaglio. È stato il campionato comunque delle romane, con la Roma che si gioca la finale di Conference League mercoledì a Tirana contro il Feyenoord, con la Lazio che ha chiuso al quinto posto, di fatto non lottando mai per la Champions League ma facendo una buonissima stagione nel complesso. È stato, direi, il campionato del miracolo della Salernitana, miracolo vero e proprio, quantomeno non il campionato ma l'ultimo terzo del miracolo ancora una volta di Davide Nicola. È stato il campionato della chiusura, secondo me, di un ciclo, di un percorso fallimentare, secondo me, degli ultimi anni tra Genoa e Cagliari, con più speranze, secondo me, positive dalla parte del Genoa per i prossimi anni. È retrocesso anche il Venezia, che era ritornato dopo 19 anni in Serie A. È stato il grande campionato dell'Hellas Verona, secondo me la conferma anche del Sassuolo dopo il ciclo De Zerbi. Insomma, ci sono stati tantissimi temi, e oggi per cominciare a parlare di questa Serie A, di una post-season che sarà lunga ma non lunghissima, perché si riprenderà prima della metà di agosto per via dell'interruzione legata al mondiale tra novembre e dicembre, dicevo, per cominciare a parlare di questa Serie A oggi abbiamo deciso di stilare la top 11. Con me vi ho portato due grandi ospiti, un milanista che oggi è più festante di tutti, chiaramente, Andrea Sartori. Ciao Andrea.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Grazie Pietro per avermi invitato anche questa volta. E niente, forza Milan, siamo tutti contenti.
Complimenti per lo scudetto. E poi abbiamo un altro fratello bianconero qua, Leo Durante. Ciao Leo.
Buonasera, torna, buonasera a tutti.
Torna a parlare anche lui. Lui tra l'altro ha visto le ultime due partite della Juve dal vivo, e insomma, diciamo che non è andata benissimo, chiaramente, soprattutto in quella di Firenze. Poi ci sono state le grandi emozioni dell'addio di Dybala, che lì nella gara contro la Lazio. E insomma, l'abbiamo già detto, si è chiusa la stagione. Ma noi dell'angolo del calciofilo abbiamo deciso di stilare la top 11. Come abbiamo fatto? Abbiamo deciso di coinvolgere tutti, quindi nell'ordine. Pavo, ovviamente, è il nostro grande co-conduttore, Ennio, Gabbo, Gian, Leo e Andrea qui, e ovviamente ci sono anch'io. Insomma, 7 top 11 diverse, un modulo, il 4-3-3, con due terzini, due difensori centrali, tre centrocampisti naturalmente centrali puri, e c'era una vasta scelta a riguardo, e poi tre attaccanti. Non ho posto limiti, perché le regole qua le ho fatte io, ma non ho posto limiti sugli attaccanti, quindi si potevano mettere tre punte centrali volendo, non c'era un ordine tattico più di tanto. Abbiamo avuto delle grosse conferme, ma oggi io direi che la cosa più interessante è parlare dei ballottaggi, perché c'è veramente tanto da dire. Il portiere all'unanimità è il portiere migliore del campionato, Mike Maignan. Non so, ragazzi, io che non so se voi abbiate i commenti da fare, ma insomma, c'è poco da dire sulla stagione strepitosa di Maignan.
Sì, io l'unico commento, e ne stavo proprio discutendo ieri con
lo fai te, dai, da amici, milanista, fai te.
Sì, da milanista, ma anche da portiere, esatto. È che in un campionato in cui pronostico dopo pronostico, smentita dopo smentita, dopo che provavamo a pronosticare qualcosa e la settimana dopo venivamo completamente smentiti, in un campionato privo di certezze, in cui anche gli awards della Lega Serie A, penso all'Osimhen, miglior under 23, che è stato messo in discussione da Vlahovic, sì, da Leao, ma anche dallo stesso Brozovic, che ha fatto una stagione strepitosa, eppure è stato messo in discussione dalla grande stagione di Milinkovic, sì, lo stesso Bremer strepitoso, ma la stagione di Koulibaly, la stagione di Skriniar, la stagione di Tomori sono state altrettanto strepitose. L'unica certezza del campionato, in un campionato completamente privo di certezze a tutte le latitudini di classifica, sì, perché come hai citato te è stata clamorosa anche la lotta a salvezza con la Salernitana, l'unica certezza di questo campionato senza certezza è stato proprio il portiere del Milan, Mike Maignan.
E l'altra certezza ce l'abbiamo sul ruolo del terzino sinistro, che ragazzi non è Theo Hernandez, ma all'unanimità abbiamo deciso di scegliere Ivan Perisic. Forse uno sbilanciamento eccessivo, almeno secondo me, ma anch'io ho messo Perisic, però forse uno sbilanciamento eccessivo. Però Leo, 9 gol e 9 assist la stagione di Perisic.
Ha prodotto una stagione straordinaria, ha prodotto un'annata
da potenziale miglior giocatore della Serie A, semplicemente straordinario, è stato simbolo dell'Inter 21-22. Incredibile pensare a come questo ragazzo sia riuscito a rivoluzionare una carriera che sembrava terminata, almeno in maniera azzurra, post stagione 18-19. Certo. La parentesi a Bergamo è stata fondamentale.
Sì.
Ivan è stato riscoperto, si è riscoperto in un ruolo laterale tutta fascia, a 5, semplicemente straordinario. Scelta meritatissima, nonostante Teo Hernández probabilmente meritasse qualcosa in più.
Ma io quello che ti dico è che mi fa impressione su Perisic è che Perisic di fatto ha avuto le sue due migliori stagioni, quantomeno il suo migliore anno e mezzo, da quinto, da laterale centrocampo, nel momento in cui nella prima stagione con Conte viene messo in discussione perché in teoria non poteva fare quel ruolo, e anche lui, bisogna dire la verità, ci ha messo del suo, non sembrava proprio così contento, entusiasta di giocare, di fare il quinto naturalmente centrocampo. Però dopo, nella seconda parte di stagione, è cresciuto parallelamente ad Eriksen, direi, e all'Inter in generale. E quest'anno, ragazzi, a gennaio l'Inter ha preso un giocatore, forse infortunato in parte, che ha fatto le fortune dei fantacalcio negli ultimi anni, che è Robin Gosens, e ha fatto dimenticare di avere un giocatore di questo tipo. Cioè, secondo me è straordinaria questa cosa, pensando poi che Perisic ha il contratto in scadenza e che ci sono sempre meno dubbi a offrire un biennale ad un, o addirittura un triennale ad un 33enne a 6 milioni a stagione. Questo secondo me è il dato più incredibile, spiega tutto, assolutamente.
Stai vedendo la sua maturità calcistica.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
È maturato definitivamente. Penso che la sua discontinuità in un ruolo attacco a tre laterale fosse stata la trademark della sua carriera. Sì. Penso nessuno possa mettere in discussione le qualità di Ivan. Penso che nessuno potesse mettere in discussione le qualità di Ivan. La parentesi nerazzurra pre-Bayern Monaco era stata caratterizzata da grande discontinuità. Sta semplicemente vivendo la grande maturità, 33 anni, stagione semplicemente straordinaria. Aggiungo, inaspettatamente aveva mostrato segnali importanti negli ultimi 6 mesi con Antonio Conte. Penso che nessuno potesse aspettarsi per vedere una stagione di questo livello, una stagione leggendaria, semplicemente perfetta su entrambi i fronti, perché funzionalità difensiva di Ivan, la sua capacità di ricoprire realmente tutta la fascia anche in fase difensiva con la sua gamba. Non esiste un mismatch favorevole a Ivan,
è vero.
In termini di passo, in termini di copertura.
Sì, davvero
clamoroso,
davvero strepitoso. Continuiamo con i giocatori scelti all'unanimità, e io direi di farlo appunto componendo questo top 11 un po' a pezzi. Centrocampista, ragazzi, uno dei tre di centrocampo. Secondo, alla fine il centrocampo è stato abbastanza scelto senza grossi problemi, grossi ballottaggi, forse una menzione rispetto ai tre titolari, ma Sergej Milinkovic-Savic è il giocatore che abbiamo scelto tutti, e io direi è il giocatore che da allenatori vorremmo tutti nelle nostre squadre. Non so cosa ne pensi te.
Sì, perché è l'imperatore del centrocampo della Lazio, ma io direi in qualsiasi squadra lui giochi ricoprirebbe questo tipo di ruolo, questo tipo di funzionalità. Poi tu appunto hai detto, se fosse un allenatore vorrei sempre Milinkovic, ebbene sì, perché se il centrocampo ad oggi è considerato il reparto più importante di una squadra intera, ecco che un centrocampista capace di fare veramente tutti i ruoli del centrocampo, forse non sa fare il playmaker basso, ma un ruolo che si sta forse un po' perdendo nel calcio di oggi, ma un giocatore che possa ricoprire tutto il campo come fa Milinkovic-Savic, ce ne sono pochissimi al mondo, forse nessuno, sicuramente nessuno in Serie A, secondo me, perché un ragazzo alto più di 1,90 m, che ha questa sensibilità tecnica, io veramente non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, fa gol, fa assist, fa anche gol pesanti, fa anche gol belli, penso all'ultimo che ha segnato la Juve, che non era per nulla scontato. È leader tecnico, ma è anche leader caratteriale.
Assolutamente.
E io, giocatore pazzesco.
Tu parlavi prima di conferme o meno di questo campionato. C'è un giocatore che noi abbiamo confermato il tutto, che si prende la maglia numero 9, anche se la maglia numero 9 in carriera non l'ha mai indossata di fatto, che è Ciro Immobile, ragazzi. Capocannoniere del campionato, unica certezza vera e propria al fantacalcio, direi, oltre magari a Dusan Vlahovic in attacco. Passa inosservato quasi il rendimento di Immobile, secondo te, Leo?
purtroppo risulta complicato analizzare le prestazioni e le annate di Ciro Immobile, specialmente post eliminazione Italia contro la Macedonia. È difficile separare contesto Lazio e contesto azzurro. Nessun attaccante nella storia recente della Serie A è riuscito a produrre questi numeri.
Sì, è vero.
Dobbiamo scavare nella storia del nostro calcio, dobbiamo tornare a Gunnar Nordahl per ritrovare statistiche di questo livello. Nel contesto Lazio, Ciro è semplicemente inarrestabile. La continuità con la quale riesce ad andare a segno, la continuità con la quale è riuscito a trovare la via della rete nel corso delle ultime 6 stagioni, lo pone a livello di grandi attaccanti europei. Ripeto, le prestazioni in azzurro rischiano di offuscare il giudizio
e anche la memoria, direi.
Ciro si conferma l'attaccante del nostro calcio.
Piaccia o non piaccia, direi.
4 volte capocannoniere, penso basti per...
Sì, assolutamente. Forse giocando magari una squadra di questo tipo passa quasi inosservato, perché arrivando 6º, 7º, a volte 4º, 5º. Certo, non è arrivare primo, secondo, terzo.
Ecco. Inutile sottolineare come però... il contesto Lazio lo ponga al centro di un progetto tecnico terminale offensivo di una squadra che con Simone Inzaghi prima, con Maurizio Sarri ora, produce un calcio trazione mega offensiva, almeno sì, in termini di impostazione tecnico-tattica. Dispiace perché probabilmente Ciro non ha nemmeno avuto la chance in maglia bianca celeste di affermarsi a livello europeo e internazionale.
Sì,
e purtroppo, ripeto, probabilmente per una questione contesto tecnico-tattico, non è mai riuscito a produrre prestazioni simili con la maglia dell'Italia in nazionale con continuità.
Sì, esattamente. Insomma, io Immobile credo che sia quasi indiscutibile, come credo sia indiscutibile il centrocampo, perché allora andiamo un po' su e giù. Anzi, partiamo prima dal ruolo di difensore centrale, il difensore centrale a Serie A, Gleison Bremer. 6 su 7 voti, adesso vi dico chi non l'ho scelto. Andiamo subito a controllare, così potete andarlo a insultare direttamente su Instagram. È Gian, quindi Gian, sappi che sei stato l'unico a non aver scelto Bremer. Io non te l'ho detto quando mi hai mandato la formazione, sinceramente ho tremato un po' per la tua incolumità, ma insomma Bremer è stato il miglior difensore probabilmente della Serie A, e ci sono poche discussioni. Sposterei il focus sull'altro giocatore che va ad affiancare Bremer nel pacchetto arretrato, perché ci sono 3 nomi in ballottaggio. Skriniar l'ho messo come titolare perché ha ricevuto 4 voti su 7. Poi ci sono Tomori e Koulibaly. Ragazzi, io sono di parte, perché io e Andrea, qui presente, abbiamo selezionato Koulibaly, quindi insomma la scelta ricade su di lui per lo status del giocatore, che è strepitoso. Io molto spesso mi sono esposto su Koulibaly, io lo ritengo forse anche il difensore più forte al mondo se Van Dijk non giocasse a calcio. Questo è un discorso che non ha senso, ma insomma il livello è quello. Cioè, se Koulibaly venisse messo in qualsiasi squadra del mondo giocherebbe titolare, questa è la mia opinione. Però lascio a voi la parola. Tomori e Skriniar, ditemi, anzi parto con te Leo che hai messo Skriniar, dammi una ragione per cui Skriniar merita di essere in questa top 11, e poi a te Andrea chiedo, dammi una ragione per cui da tifoso Emilian Tomori merita di essere nella top 11.
Giusto sottolineare, non penso possa esistere una scelta errata.
No, infatti no.
In questa race penso sinceramente che Milan Skriniar abbia prodotto una world class season e sia uno dei pochi world class players del nostro campionato.
Sì.
Ho scelto di prendere Milan perché penso sia stato capace di mascherare in parte la prima stagione altalenante in maglia Inter di Stefan De Vrij. Cioè, penso che Skriniar sia stato veramente leader della retroguardia nerazzurra. Ha prodotto prestazioni di livello assoluto weekend dopo weekend.
Tra l'altro in un ruolo dove all'inizio veniva messo in discussione, ricordiamolo.
Penso sia definitivamente esploso a livello internazionale, non rappresenta più una sorpresa.
No.
Sto parlando di un calciatore monumentale, ripeto, spesso impiegato da centrale difensivo puro nella retroguardia 3. Ripeto, Ficaio è stato fantastico e penso sia giusto premiare calciatori della squadra campione.
Sì.
Calido, uno dei grandi difensori del calcio mondiale, meritava una menzione. È stato veramente complicato scegliere. Meritava una menzione perché penso che le sezioni 19-20 e 20-21 rispetto ai suoi straordinari standard siano state leggermente più altalenanti.
Sì, sì, sì.
Rispetto alla prima
tanto
parte.
Tanto con la Coppa d'Africa e mezzo, bisogna dire.
Ho scelto Milan per le motivazioni prima elencate. È stato veramente complicato scegliere. Penso un reparto nel quale la Serie A possa vantare grandi esponenti. Non dimentichiamoci, Milan, Skriniar, Ficaio, Tomori, 24-25 anni.
Tra l'altro non abbiamo citato De Ligt, che comunque forse è stato il giocatore più forte a stagione a Juve. Io
sì,
ho questa opinione qua.
Veramente Mattai è stato uno dei rari lampi della grigia stagione bianconera, insieme a Danilo,
sì,
che avrei voluto premiare.
Bravo.
Per il ruolo di terzino destro, ma
dopo ne riparliamo.
Ho optato per un altro calciatore.
Mozione per Tomori.
No, no, partendo dal presupposto che avevo scelto Koulibaly, non solo per la stagione in sé, ma perché comunque lo pongo abbastanza in linea con Tomori e Skriniar, un gradino sotto Bremer ovviamente, strepitoso Gleison Bremer. Avevo scelto Koulibaly più che altro per i suoi compagni di reparto, perché Rachmani, ok, ha fatto una buona stagione, sicuramente superiore rispetto all'anno scorso, però con il dovuto rispetto, difendere con Mario Rui quando i tuoi colleghi di altre squadre, per esempio Tomori,
Rachmani,
difendono,
poi,
esatto, difendono con a fianco Chiero, Romagnoli, oppure Skriniar con De Vrij, Bastoni, io ci aggiungo anche D'Ambrosio, con giocatore affidabile, con Dumfries che si fa tutta la fascia, con Perisic che si fa tutta la fascia, ecco che Koulibaly si trova, diciamo, forse un po' a predicare nel deserto in mezzo a quella difesa.
Senza, tra l'altro nella stagione in cui è passato inosservato il fatto che Manolas ha lasciato Napoli, e di fatto Manolas, ragazzi, è stato un giocatore di riferimento sia per il Napoli che per la Roma negli ultimi anni, comunque un difensore di riferimento in Serie A. Quindi già il fatto che sia sparito così nel nulla è significativo.
E sicuramente in un ruolo in cui l'esperienza fa il suo, Manolas ha molta più esperienza di Rachmani. Mozione per Tomori. Allora, io premierei di Tomori il fatto che comunque da quando è arrivato a gennaio dell'anno scorso lui ha completamente cambiato la dimensione difensiva del Milan. Il Milan, già quando giocava con Romagnoli e Chier, ma faceva un po' più di fatica, è una squadra che secondo me ha avuto grande ispirazione dall'Atalanta nella fase difensiva, nel senso che va a prendere uomo contro uomo.
Sì.
Talvolta vediamo addirittura il difensore centrale del Milan scalare molto lateralmente, quasi a prendere, diventare un terzino sostanzialmente, e prendere l'esterno d'attacco avversario.
E questo Calulo, ecco, su questo Calulo è strepitoso.
Calulo è strepitoso, ma è strepitoso anche Tomori, giocando sia centrodestra che centrosinistra. In più di quest'anno, cosa premerei di Tomori? Sappiamo che questo sa farlo benissimo, sappiamo che la sua velocità permette di giocare con una linea molto più alta rispetto a che se giochi con Romagnoli e Kier, magari sono più ordinati, ma un po' più lenti atleticamente.
Sì.
L'unico aspetto di superiorità che ha avuto Tomori quest'anno rispetto all'anno scorso, secondo me, è stato nel momento in cui si è trovato a giocare con Calulu di fianco, quindi un giocatore che ha fatto una grande stagione, però un ragazzo del 2000 che
fuori ruolo,
sì, perché non aveva quasi mai giocato difensore centrale, alle sue prime esperienze non solo in Serie A ma tra i professionisti, cioè tra i grandi, è diventato leader e ha saputo anche quasi snaturarsi, perché poi magari era Calulu che andava più in marcatura e Tomori si staccava dietro, una cosa che magari non sapeva fare benissimo e che invece è diventato bravissimo a fare. In poco tempo, perché alla fine Calulu e Tomori hanno giocato insieme solo il rush finale della
e poi serie. Ragazzi, la stagione di Tomori sono zero errori.
Mi permetto, Kalidou Koulibaly, Ficaio Tomori, Gleison Bremer sono tre calciatori capaci di elevare non solo un reparto, ma un'intera fase di gioco. Stiamo parlando di tre calciatori in grado di elevare l'intera fase difensiva delle rispettive squadre. Kalidou Koulibaly, Ficaio Tomori. Non ricordo un calciatore militante, una media piccola, capace di rivoluzionare un'intera fase di gioco come Bremer.
No, mamma mia, ragazzi.
È diventato simbolo della solidità di un club che, non dimentichiamocelo,
scorso anno è stata
l'ultima giornata.
Assolutamente sì.
Ivan Juric ha straordinari meriti, è stato capace di rivitalizzare completamente la fase offensiva.
Bisogna dire che anche il mercato del Torino,
certo,
è stato decisamente più all'altezza rispetto a quello di...
capace di garantire stabilità.
Infatti.
Bremer ha giocato un'annata da miglior calciatore della Serie A, esposto definitivamente a livello internazionale, e si è affermato come uno dei centrali difensivi, forse non solo più promettenti del panorama europeo,
più forti forse. Sì, sì, sì. Guardate, sono totalmente d'accordo con voi. Io ho già spiegato le mie motivazioni su Koulibaly, ma dato che cambio idea ogni secondo, direi di non spostarci sul centrocampo, ma di chiudere il reparto difensivo con il terzino destro. Perché io sono effettivamente è stata difficile anche per me la scelta del terzino destro, o comunque del laterale di fascia destra, perché secondo me abbiamo perso la grande colonna dell'anno scorso, che è Achraf Hakimi. In più, la stagione di Cuadrado è stata, secondo me, strepitosa. Cioè, strepitosa.
Positiva.
Molto positiva, secondo me. Perché ha anche fatto l'esterno, ha giocato tantissime partite. Ha giocato con, soprattutto con tanta intensità, diverse partite. E infatti è quello che avete scelto di più, perché ha collezionato 3 voti su 7. Ma oltre a lui, insomma, c'è stato un po' di incertezza. E infatti, i qui presenti ragazzi hanno optato per la soluzione di Lorenzo. Non io, però, che non ho scelto né Cuadrado né Di Lorenzo, bensì Nahuel Molina. E io sinceramente parto da... sono stato l'unico a scegliere Molina. Allora, perché ho scelto Molina? Perché io sinceramente, ve lo dico, non pensavo che ci fossero neanche dubbi. Cioè io credevo che Molina fosse quel giocatore da 4 voti su 7. Perché io, davvero ragazzi, ha fatto 7 gol, ha fatto 2 assist... è migliorato tantissimo in fase difensiva, con la testa, con la qualità, giocatore forse più di prospettiva in quel ruolo in Serie A insieme a Singo magari. Cioè io sinceramente pensavo di essere sulla lunghezza d'onda di altri. Di Cuadrado magari abbiamo già parlato. Perché Di Lorenzo è nella vostra top 11?
È stato molto difficile scegliere, perché penso ci siano vari interpreti che avrebbe avuto la possibilità di far parte di questa top 11 Serie A. Penso che tutti questi interpreti si equivalgano per motivazioni differenti. Ho scelto Giovanni Di Lorenzo perché ho sempre avuto il timore che questo calciatore potesse non essere all'altezza di ricoprire un ruolo così importante in una società come Napoli, obiettivi importanti, scudetto, piazzamento, Champions League. Penso realmente sia stato uno dei protagonisti meno chiacchierati della comunque positivissima annata celeste. Probabilmente statistiche non esaltanti hanno offuscato il giudizio o non hanno permesso all'opinione pubblica, ai media, agli appassionati di considerare questo ragazzo al livello dei di Molina, Cuadrado. Danilo ha giocato un'ottima stagione.
Certo.
La sua interpretazione del ruolo, quasi da intermedio, poca spinta pura in una fascia nella quale Spalletti ha spesso deciso di utilizzare Irving Lozano, Ciccio Politano, esterni puri per garantire equilibrio una fascia sinistra composta da Mario Rui, spesso una mezzala aggiunta, Lorenzo Insigne, vediamo ormai da quasi un decennio Lorenzo tagliare verso il centro del campo per liberare spazi ai compagni. La sua interpretazione è stata fantastica, la continuità con la quale ha interpretato questo ruolo nel corso di quest'annata, la solidità difensiva è cresciuto esponenzialmente a mio modo di vedere. A inizio anno la sua fase difensiva, coperture, letture, rappresentava secondo me un'incognita. Ha vissuto la stagione della consacrazione definitiva. A mio modo di vedere mi sembrava giusto premiarlo. Ripeto, molti interpreti potevano meritare di far parte di questa top 11. Nahuel Molina è stato straordinario, statisticamente non... ha spesso interpretato il ruolo di laterale centrocampo 5, licenza di spingere, licenza di interpretare un ruolo più offensivo rispetto all'impostazione tattica prefissata sulla carta. Danilo è stato secondo me il miglior giocatore bianconerato 21-22, è stato purtroppo penalizzato dai 2 mesi di stop. Chiaro. Infortunio Lazio tra fine novembre e fine gennaio.
Chiaro. E guarda, allora, dato che mi hai convinto per la mozione su Tomori, dovresti dirmi perché scegliere Cuadrado, che di fatto finisce come titolare della nostra squadra.
Mi metti in difficoltà perché avrei scelto Di Lorenzo un po' per gli stessi motivi, tant'è che se siete stati attenti, prima non l'ho citato tra i vari difensori del Napoli, proprio per la sua solidità, che invece porta dei bonus strepitosi, secondo me, alla difesa di Spalletti. Sceglierei Cuadrado perché, nonostante, se devo proprio, ecco, fare una mozione in suo favore, nonostante una stagione abbastanza grigia, quasi nera per certi tratti, della Juve, se devo scegliere un giocatore affidabile, se devo affidarmi a un vero e proprio professore del ruolo sulla fascia destra, allora io in tutti questi anni in Serie A non ho mai visto un giocatore tanto affidabile, tanto decisivo quanto Cuadrado. Credo, forse, no, Perisic a 4 non l'abbiamo mai visto, forse l'unico giocatore in Serie A ad oggi a saper fare tutti i ruoli della fascia indipendentemente, terzino a 4, laterale a tutta fascia, laterale nei 4 di centrocampo, esterno d'attacco a 3, può fare, con la Colombia gioca addirittura a mezzala, certe volte con licenza di aprirsi, giocatore di incredibile affidabilità, che l'anno scorso ha fatto la differenza, quest'anno l'ha potuta fare un po' meno, secondo me anche dovuta al contesto squadra, che era tecnicamente un po' più a ribasso rispetto all'anno scorso. Però ecco, forse troppo poco chiacchierato, come di Lorenzo, troppo poco chiacchierato magari per l'approdo offensivo, Cuadrado troppo poco chiacchierato per le grandi difficoltà della Juve.
Sì.
È passato un po'
come sottovalutato. Unica certezza bianconera.
Sì.
Esatto, insieme forse a Danilo, che è il suo compagno di fascia. Però, chiaro, secondo me è una squadra che deve dominare il gioco. Cuadrado deve giocare come terzino destro, ad oggi. Però quando è un giocatore affidabile come Danilo, che ricopre lo stesso ruolo, fai fatica a lasciarlo in panchina, e quindi Cuadrado ha questa capacità di poter giocare anche più alto, che poi quasi ti spinge a farli giocare insieme, e per questo comunque andrebbe premiato, secondo me.
Assolutamente, io sono d'accordo con voi. Allora, per i centrocampisti, ve li rivelo subito, i giocatori oltre a Milinkovic-Savic, Brozovic e Tonali sono i titolari. Io ho poche cose da dire, ma c'è, secondo me, un punto interessante che effettivamente mi ha sollevato Gabbo, che comunque ha fatto notare anche Gian, che magari Gabbo non ha messo Brozovic per inserire Çalhanoğlu, mentre Çalhanoğlu lo ha messo anche Gian per non inserire Tonali. Al di là delle scelte, che poi, ragazzi, si gioca veramente su poco, cioè, su un filo d'erba, direi, Gabbo mi ha detto che è rimasto molto più sorpreso da Çalhanoğlu rispetto che dalla stagione di Brozovic. Secondo me questa è una cosa molto interessante, al di là di quello che può essere Çalhanoğlu Tonali, che comunque, parliamoci chiaro, Tonali ha vinto, ma Çalhanoğlu forse ha fatto la stagione migliore della sua carriera. Vi chiedo, su due giocatori che hanno ruoli diversi, su questo possibile ballottaggio che poi alla fine ha stravinto Brozovic, c'è una punta di verità? Cioè, Brozovic ha quasi confermato le aspettative, oppure l'ha superata ancora una volta, mentre Çalhanoğlu ha fatto una grandissima stagione, ma non a livello di Brozovic?
Penso che la stagione di Hakan, la grande stagione, sia dovuta principalmente ad un differente impiego. Grande merito di Simone Inzaghi. Abbiamo sempre assistito ad Hakan Çalhanoğlu estremamente discontinuo nel corso della sua carriera, impiegato spesso in una posizione classico numero 10, dietro le punte.
Statico.
Troppo statico, specialmente in un contesto tecnico-tattico Serie A campionato italiano. Penso che Inzaghi abbia deciso di utilizzare Hakan con una funzione maggiormente regista, palleggiatore, e penso che questo abbia fatto la differenza. Abbiamo, secondo me, assistito ad un Hakan Çalhanoğlu estremamente più maturo, ma soprattutto estremamente più coinvolto. Annate rossonere, fuori ritmo, spesso fuori dal gioco, risultava molto complicato trovare la collocazione ideale per questo ragazzo. Penso che Simone Inzaghi abbia grande merito rispetto alla sua grande stagione. Io penso sinceramente che Marcelo Brozovic sia, insieme a Sergej Milinkovic-Savic, il miglior calciatore del nostro campionato. Penso ci si è affermato definitivamente tra i grandi esponenti della posizione.
Sì, assolutamente.
Calciatore straordinario, la cui esplosione ancora oggi appare impossibile da credere, a percepire ai miei occhi. Lo ricordiamo, mezzala, trequartista,
sì, sì, sì.
Arrivò.
Ma poi quanto,
a Milano,
quanto si è parlato del discorso, scusa se ti interrompo, ma quanto si è parlato quando Brozovic si è infortunato del manca Brozovic. Quasi insomma, esageratamente per certi versi, perché i problemi all'Inter non riguardavano solo la mancanza di Brozovic per quel periodo della stagione. Però questo secondo me dà la dimensione sul giocatore che
è il vero difference maker di questa squadra.
Sì.
Anche perché non hanno un sostituto adeguato, anzi non ce l'hanno proprio a livello proprio posizionale strategico.
Sì, infatti, quindi ragazzi, io sono d'accordo con voi e anch'io inserisco Brozovic, anch'io inserisco Tonali, perché ragazzi, Sandro Tonali è veramente il giocatore che mi ha sorpreso forse più di tutti in questa serie, cioè quasi più di, no, più di Bremer no, però forse alla pari di Bremer.
Spero che Sarto possa trovarsi d'accordo. È stato rimproverato nelle ultime settimane il timore che il gol cruciale decisivo all'Olimpico, la doppietta nella
Bravo.
Potessero sopravvalutare la stagione di Sandro. Era reale e concreto. Sì. Io penso sinceramente che la stagione di Sandro Tonali e le sue prestazioni siano state tra le motivazioni principali per le quali il Milan sia riuscito ad effettuare il definitivo salto di qualità.
Sì,
Sandro è stata una delle motivazioni principali per le quali il Milan si è fatto campione d'Italia.
Ma poi con un che sì, che l'anno scorso ha finito la stagione con 13 gol. Con un Bennacer spesso anche infortunato. Cioè, avere un giocatore di questo tipo qua fa la differenza.
Padrone del centrocampo rossonero.
Davvero non ha fatto sentire un minimo di mancanza di questi tipi di giocatori al 100%, che l'anno scorso, ricordiamo, hanno portato una squadra comunque al secondo posto, certo l'ultima giornata e quello poi, però comunque al secondo posto in Serie A. Insomma, io davvero, tra l'altro, con tutte le discussioni che sono state fatte su questo giocatore qua e con tutte le discussioni che sono state fatte negli ultimi anni, non solo su Sandro Tonali del Milan, ma anche sull'MVP della Serie A, ragazzi, che da noi ha ricevuto solamente 5 voti su 7, anch'io pensavo che venisse votato all'unanimità. Noi qui tutti abbiamo votato Rafael Leao, e Leao è il padrone della fascia sinistra d'attacco. Non ha scelto Leao, io lo dico giusto per curiosità, naturalmente. Sempre Gabbo che l'ha definito magari ancora un po' acerbo rispetto al giocatore su cui si può discutere dell'attacco, ossia Berardi unito magari a Dusan Vlahovic, e anche lo stesso Ennio ha scelto Immobile, Vlahovic e Lautaro Martinez. Piccolo inciso su Lautaro Martinez, è stato l'unico di fatto che ha scelto Lautaro. Lui ha detto: guarda che Lautaro Martinez ha fatto 21 gol in stagione quest'anno, se non sbaglio, con tre rigori. Trovi un attaccante che ha queste cifre qua. Assolutamente d'accordo. Mi viene da dire però che il rallentamento dell'Inter e forse la possibilità in parte di perdere lo scudetto nelle ultime giornate è anche derivata dal fatto che l'Inter ha portato a casa troppi pareggi nel momento in cui Lautaro Martinez non segnava. Quindi è difficile pensare che un giocatore decisivo come Leao possa essere soppiantato da un giocatore che è stato decisivo solo nell'ultima parte di stagione come Lautaro Martinez. Questo è il mio pensiero, questa è la mia giustificazione, però Ennio ha detto comunque una cosa chiaramente molto corretta.
Se posso aggiungere qualcosa riguardo Leao, perché il discorso su Lautaro è giustissimo da ambo i fronti. Leao, allora, abbiamo discusso molto sul miracolo di Pioli, sul riuscire a far overperformare determinati giocatori. Io penso che forse il vero miracolo di questo allenatore sia stato arrivare primo con un attacco e una tre quarti che non hanno mai garantito gol, in cui si sono alternate tantissime figure: Selemaker, Messias a destra, Ibrahimovic e Giroud come centravanti, Brian Diaz, lo stesso Messias, Krunic, che sì, addirittura contro Napoli Bennacer come trequartista. Ma se c'è stato un giocatore sempre continuo nel Milan è stato Rafael Leao, l'unico vero catalizzatore offensivo della squadra e il giocatore che assieme a Tonali, ma io metterei Leao in prima posizione, quando il gioco si è fatto duro ha risposto con i fatti. 6 assist nelle ultime 3 trasferte di campionato, 3 trasferte decisive contro la Lazio, assist per Giroud, contro il Verona 2 assist, tutti e due per Tonali, e ieri nella partita decisiva per lo scudetto 3 assist, 2 per Giroud e 1 per Kessié. Forse solo questo basterebbe per per decretare Leao come il titolare nella fascia sinistra di questa top 11. Ma non dobbiamo dimenticare che nel momento in cui, visto che prima avevamo parlato di Tonali, ecco che Tonali è salito in cattedra quando sono mancati che si è Bennacer per la Coppa d'Africa. Io dico che il Milan ha fatto proprio tanta fatica nel momento in cui non ha avuto Leao, perché ci ricordiamo quella flessione del Milan prima della pausa invernale in cui il titolare nella fascia sinistra era Krunic o Selemakers, perché sia Rebic, che è stato indisponibile a lungo, che appunto lo stesso Leao, non erano disponibili. E il Milan gli ha fatto veramente tanta tanta fatica. Teo Hernandez senza Leao è un po' un corpo estraneo, perché sembrano quasi fatti l'uno per l'altro, giocano troppo bene insieme. Lo stesso Hernandez ne ha risentito, ma ne ha risentito tutto il Milan nel momento in cui Leao non c'era. Ha fatto una prima parte strepitosa, ha fatto una seconda parte di campionato in cui è stato non strepitoso ma decisivo.
Certo, io mi vesto i panni di Ennio in questo caso, giustamente, giusto per giustificare Lautaro Martinez, che noi riteniamo la stagione Lautaro normale o addirittura per certi versi deludente, con 21 gol in campionato. Secondo me questa è una cosa incredibile, che dà la dimensione di questo giocatore qui, che ha preso, secondo me, l'attacco dell'Inter in mano come riferimento numero uno, magari troppo tardi, però le aspettative che si avevano sul suo conto erano certamente maggiori rispetto a quelle di Leao, e di fatto l'Inter non ha vinto e quindi è stato escluso magari dalle votazioni finali. Con Leo mi vorrei concentrare sull'ultimo ruolo, che è quello del terzo attaccante, quindi quello insieme a Leao e Immobile, perché c'è un ballottaggio secondo me intrigante, che è quello tra Dusan Vlahovic e Domenico Berardi. Tu hai scelto Berardi, giusto?
Io ho scelto Mimmo. Ho scelto di premiare Mimmo perché ha prodotto una stagione semplicemente storica in termini statistici. È vero, Mimmo è inserito nel contesto Sassuolo, nel quale risulta centro focale della fase offensiva, contesto del quale è leader assoluto. 15 gol e 14 assist rappresentano però una stagione
unica,
ben oltre standard abituali. Una stagione fantastica nella quale ha dimostrato ancora una volta di meritare, a mio modo di vedere, una grande opportunità, senza dimenticarci come il contesto Sassuolo garantisce un supporto tecnico sicuramente discreto barra importante, considerando la piazza che stiamo analizzando, della quale stiamo parlando. Ma non dimentichiamoci come non abbia mai avuto la chance di provare se stesso ad un altro livello, a livello internazionale. Mi sembra corretto sottolineare come Mimmo abbia prodotto importanti stagioni in Serie A, oramai con ottima continuità. 16-17-17-18, uniche due annate nelle quali mi sembra non abbia chiuso l'annata in doppia cifra.
Sì. Sì,
parliamo di numeri importantissimi per un ragazzo che funge spesso da numero 10 esterno, che partecipa overall all'intera costruzione offensiva.
Sì. Davvero, vero.
Del Sassuolo. Mi sembrava giusto provare Mimmo, mi appariva una stagione troppo importante. Dusan ha disputato un giro d'andata semplicemente sensazionale.
Sì.
Non era scontato, non era scontato. Dusan è esploso i primi sei mesi del 2021. Il mondo, il campionato italiano, si aspettava una conferma, la conferma è arrivata. Purtroppo la seconda parte di stagione è stata caratterizzata da variabili differenti,
sì,
cambio casacca, contesto totalmente differente. Penso che Mimmo meriti di essere incluso in questa top 11. Penso che Dusan avrà sicuramente ulteriori chance,
assolutamente,
per rientrare.
Allora, un'ultima parola la do a te, Andrea, e riguarda l'allenatore. Chi è stato il migliore allenatore di questa Serie A?
Allora, mi accuseranno di essere di parte. E, sebbene il lavoro tecnico ed estetico anche strepitoso di Simone Inzaghi sia da considerare, la crescita del Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti sia altrettanto strepitosa, io dico che è stato sottovalutato anche il lavoro di Sarri, perché con poco tempo a disposizione, lui che di tempo ne esige sempre molto, giustamente per il suo gioco, sì, particolare, arrivare quinto non era per nulla scontato, anche con una difesa molto rimaneggiata. Davide Nicola, l'uomo dei miracoli, però la storia.
Igor Tudor, bravo.
Beh, anche Tudor anche comunque Tudor, ha fatto un mezzo miracolo. Sì, perché con i giocatori a disposizione ha creato un'alchimia strepitosa, soprattutto dal punto di vista offensivo. Però la storia, come ha detto Antonio Conte, il vincente l'anno scorso, la storia la scrive chi vince. E quindi io reputo Stefano Pioli allenatore dell'anno.
Assolutamente.
Un'annata importantissima in termini allenatori.
Mamma mia.
Grandi scoperte.
Davvero, sì.
Vincenzo Italiano, sensazionale. È riuscito a rivoluzionare un club, una piazza che arrivava da annate veramente complicate.
Sì.
È riuscito a regalare alla Fiorentina un piazzamento europeo.
Lo stesso
straordinario.
Lo stesso Dionisi.
Ivan Juric.
Bravo.
Ivan Juric, sottolineavamo, un mercato comunque importante.
Però tanti infortuni.
Ha rivoluzionato un ambiente che non sembrava essere in grado di reagire dopo la disastrosa stagione 2021.
Sì.
Un lavoro che in pochi avrebbero accettato, non dimenticavo, Igor ha lasciato contesto Hellas,
sì.
Contesto importante, contesto Verona, accettando una piazza, un club storico come il Torino, che era da annate molto complicato, un club di tradizione, un'annata importante.
Menzionerei anche Thiago Motta per la salvezza.
Ciao per sottolineare.
Con lo Spezia, ragazzi, menzionerei anche Gabriele Cioffi, che io sinceramente non mi aspettavo che... L'Udinese aveva già optato per Gotti, che erano diversi anni che non allenava. La traiettoria di Cioffi è diversa ovviamente da quella di Gotti, ma è un allenatore che si è di fatto reinventato con l'Udinese dopo l'esonero dello stesso Gotti, e l'Udinese non solo si è salvato con grande tranquillità, ma si è tolto diversi sfizi importanti, il 4-0 con la Fiorentina. Insomma, mi ha veramente sorpreso anche lui. Va un in bocca al lupo, direi, anche a Sinisa Mihajlovic, soprattutto per come ha tenuto il gruppo del Bologna nonostante tutto.
Andrea Azzoli
ha fatto un super stagione. Mi dispiace per Paolo Zanetti a Venezia, perché il girone di andata era stato al di sopra delle aspettative. Mi dispiace anche per Blessin al Genoa, perché comunque il suo impatto l'ha dato, la sua forza, il suo entusiasmo, le sue idee anche di gioco, e sono convinto che in Serie B il Genoa abbia una grossa occasione di tornare. Mentre, ragazzi, inutile che ci giriamo, le stagioni, comunque quanto proposto da Allegri è stato insufficiente. Secondo me anche Mourinho adesso potrà risollevarsi con la Conference League, magari un'altra competizione rispetto alla Serie A. Gasperini, dopo, fisiologicamente direi, dopo anni con una squadra non all'altezza magari rispetto a quella degli altri anni, non è riuscito a ripetersi. Insomma, è stata una Serie A piena di discorsi ancora in sospeso, piena di punti da trattare. Ci siamo divertiti tantissimo. Oggi abbiamo stilato 8 punti, ci ve la ripeto un'ultima volta: Maignan, Cuadrado, Bremer, Skriniar, Perisic, Tonali, Brozovic, Milinkovic, Savic, e poi Leao, Immobile e Vlahovic. Questa è la nostra top 11. Io, ragazzi, vi ringrazio per aver partecipato, per aver parlato di questa Serie A 2021. Occhio perché potremmo rivederci con altre top 11 sfiziose, perché c'è da parlare di giovani, c'è da parlare di giocatori che magari non sono sotto la luce dei riflettori perché giocano con squadre un po' più piccole. Insomma, ce n'è di carne al fuoco. Vi ringrazio per averci ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.